fino al 2020 l'Unione Europea era passata molto in sofferenza relativamente alla sua coesione. La Brexit aveva rappresentato forse il fenomeno apparentemente più distruttivo dell'Unione. La capacità di gestire la Brexit, ma soprattutto il coordinamento mostrato nella gestione della pandemia, fa sicuramente riflettere invece su un trend opposto, cioè sulla capacità dell'Unione Europea di coagularsi per affrontare in modo strutturato e coeso tutta una serie di sfide.
Dunque, al di là purtroppo del dramma, che cosa ha significato la pandemia?
Per combattere assieme la pandemia ha significato innanzitutto fare uno sforzo per condividere risorse economiche, finanziarie, politiche che fino a un anno fa certamente non ci aspettavamo. In questo senso io vedo un segnale in controtendenza che è soprattutto ora visibile agli occhi di tutti e devo dire agli occhi del mondo.
Professor Neglia, sembra che sia venuto meno qualche diaframma, o meglio, da Bruxelles sono partiti propositi, documenti, direttive, anche soldi in passato, ma arrivavano ai governi che poi li gestivano per i cittadini. È giusta questa impressione che in qualche modo adesso qualcosa arrivi più direttamente ai cittadini?
In realtà qui c'è un po' di chiarezza da fare circa la visibilità dei processi dell'Unione Europea e dei rapporti diretti con i cittadini. In realtà esiste già un canale diretto di collegamento tra l'Unione Europea e i cittadini europei. Era sicuramente meno visibile e soprattutto veniva presentato dalle forze politiche in modo meno evidente in alcuni paesi, compresi l'Italia. Ora credo che vi sia una maggiore, più chiara percezione della vicinanza tra Bruxelles e i singoli cittadini. Credo sicuramente che ci sia ancora molto da fare in questo senso, ma bisogna muoversi verso una visione che riesca a porre sullo stesso piano i governi nazionali e anche questa realtà complessa, strana, ma sicuramente fondamentale, che è quella dell'Unione.
Si apre un anno in cui tante saranno le sfide, tra cui quella della pandemia che ancora non è superata del tutto, però esce un'Europa rafforzata.
È un'Europa sul momento certamente rafforzata nella sua immagine e nella percezione collettiva, è però un'Europa che deve affrontare ancora delle sfide che sono molto molto importanti e complesse. La prima è innanzitutto quella della sapiente gestione degli interessi e delle priorità nazionali. La seconda è quella dell'utilizzare questo momento per realizzare un'effettiva transizione dell'economia europea, ma anche delle società europee, verso traguardi di maggiore sostenibilità e anche tutela dei diritti. In ultimo c'è una questione legata alla scarsità delle risorse. Ora la pandemia ha portato gli Stati e l'Unione stessa a operare secondo criteri sostanzialmente di spesa pubblica e anche di disavanzo, ma ci sarà un momento sicuramente di resa dei conti e qui il discorso sulla sostenibilità dei debiti e delle varie sofferenze si sposa con un discorso più ampio sulla sostenibilità dell'economia e sulla loro transizione.
Professore, mi permetta una banalizzazione un po' giornalistica. L'Unione Europea cammina sulle gambe anche dei governi dei 27, quindi parliamo tanto di responsabilità di Bruxelles e di Europa, ma i governi saranno all'altezza di questo salto di qualità che la pandemia ci ha fatto fare?
È vero, l'Unione riposa sul consenso dei suoi Stati membri e dei suoi governi, ma è anche vero che i governi degli Stati membri riposano e camminano con le gambe dell'Unione. Ecco, io vorrei un po' invertire il discorso, cioè dicendo che non è solo l'Unione ad aver bisogno degli Stati e dunque questi possono sentirsi autorizzati anche a giocare a piccoli ricatti o cose simili, ma sono anche gli Stati e i governi che devono prendere atto del fatto che la loro sostenibilità passa per l'Unione, perché da soli non ce la farebbero a rispondere a sfide titaniche come quelle che stiamo vivendo in questo momento.